ci siamo, sono le 7.
Benissimo, allora ci mettiamo in cammino. Domenica prossima è la seconda domenica del tempo ordinario. I testi della liturgia sono i seguenti. Prima lettura è tratta dal libro di Isaia, capitolo 49. È il secondo canto del servo del Signore. In realtà il lezionario legge solo i versetti 3 e poi 5 e 6, tutto solo tre versetti, ma in realtà il canto, come noi adesso leggeremo, dal versetto 1 fino al versetto 6 almeno. Il secondo canto del servo. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, sono i primi tre versetti della lettera, capitolo primo da 1 a 3. A inizio così la lettura della prima lettera ai Corinzi, la ritroveremo nelle domeniche successive. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 40, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 5, come già potevate prevedere. E quindi il brano evangelico. Benché quest'anno il tempo ordinario preveda la lettura del Vangelo secondo Matteo, e così sarà nelle domeniche che verranno, questa sera, per la seconda domenica del tempo ordinario, leggiamo il Vangelo secondo Giovanni nel capitolo primo, dal versetto 29 al versetto 34, la seconda domenica dà spazio al Vangelo secondo Giovanni, un brano che è stato letto nel tempo di Natale e che adesso ritrova la sua opportuna collocazione in questo momento. Ed ecco, con la festa del battesimo del Signore noi siamo entrati nel ciclo delle settimane del tempo ordinario. Il battesimo del Signore è anche la prima domenica del tempo ordinario, domenica scorsa. E così la Chiesa, che ha contemplato la gloria del Figlio di Dio nella povera, piccola realtà del bambino Gesù, celebra ora i misteri della vita pubblica del Signore. La gloria nascosta viene ora manifestata. La veglia è conclusa, il regno avanza, la scena si illumina. Allo stesso tempo, però, si mostra l'ostilità intransigente del mondo, che non vuole riconoscere, non vuole accogliere la visita della luce. Si prepara così, mentre si vanno dipanando gli eventi della vita pubblica del Signore, il dramma della nostra salvezza. Se ne rivelano i contenuti e gli attori, finché tutto si compirà nella morte e resurrezione di Gesù. Avremo a che fare allora con la piena manifestazione della gloria. E allora ogni oscurità sarà svelata e illuminata. Disponiamoci anche noi ad accompagnare lo svolgimento degli eventi nei quali si compie la rivelazione della gloria del Figlio di Dio, preceduti dalla testimonianza di Giovanni Battista. Adoriamo il mistero di Gesù che vive e che opera per noi, che muore, che risorge per noi. È Lui il pastore, il medico, il maestro, l'amico, è Lui lo sposo dell'umanità, a Lui la nostra lode, la nostra benedizione. Amen. Leggiamo senz'altro nel libro del profeta Isaia, il capitolo 49, i versetti da 1 a 6. Pia, leggi.
Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla invano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora, disse il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato stimato dal Signore e Dio era stato la mia forza. Mi disse: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Ma io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra.
Grazie. Leggiamo subito il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo primo, dal versetto 29 al versetto 34. Pier Francesco.
Il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio.
Grazie. Ritorniamo al libro dei Salmi e affrontiamo questa sera la lettura del Salmo 5. Abbiamo alle spalle ormai qualche tappa, 4 salmi nella prospettiva di quel cammino che già ci ha tenuti impegnati in anni passati e ancora dinanzi a noi si prospetta come una serie di appuntamenti che sempre ci aiutano a interpretare il cammino di questo apprendistato alla preghiera, che coincide, come ben sappiamo, con l'apprendistato alla vita. Imparare a pregare per imparare a vivere. Il libro dei Salmi, il libro della preghiera, il libro che ci orienta nel discernimento di quelle che sono le vicende nelle quali prende forma la nostra vocazione alla vita, in maniera tale che il dono che ci è stato conferito non vada sprecato. Fatto sta che noi leggiamo il Salmo 5 che, riprendendo la battuta di avvio del brano evangelico che abbiamo appena ascoltato, Vangelo secondo Giovanni, capitolo primo, versetto 29, il giorno dopo, così si apre il brano evangelico. Non so se il lezionario, così come verrà proclamata questa pagina domenica prossima, prevede l'esclusione di queste tre paroline. Il giorno dopo, non lo so, e comunque sia il testo nel Vangelo secondo Giovanni si apre proprio in questi termini, non solo, ma questo richiamo al giorno dopo verrà poi riproposto nelle due pagine seguenti. Il giorno dopo, il giorno dopo, il giorno dopo. Perché dico questo? Perché il nostro Salmo 5 e credo che possiamo ben intenderci per quello che sto dicendo, il salmo del giorno dopo, alla luce del mattino, quando è ormai compiuto quel discernimento che era stato impostato dall'orante nel salmo 4 che leggevamo una settimana fa, il salmo della compieta, il salmo 4, il salmo 5 e il salmo del mattino. Il giorno dopo, alla luce del mattino, gli dicevo, quando ormai è stata precisata quella dinamica complessa e drammatica, possiamo pure aggiungere, a cui alludeva l'orante che abbiamo incontrato allora, nella messa a fuoco di due presenze che sono entrambe come ombre che angosciano il cammino di chi si interroga circa il valore della propria vocazione alla vita, e giungere alla sera di un giorno è occasione propizia per volgersi indietro e interrogarsi circa il senso del percorso compiuto, ma anche esattamente il senso e il valore di quella vita che sta affrontando una tappa in più e sta concludendo una tappa in più alla sera di quel giorno. Ebbene, gli arroganti e gli sfiduciati, ricordate, ce ne parlava l'orante nel Salmo 4, tra gli arroganti e gli sfiduciati, ed ecco, si è delineata una novità che il nostro orante attribuisce alla giustizia di Dio, la giustizia di Dio per il suo diletto, per il suo chassid. Ne parlavamo una settimana fa, non torno indietro, semplicemente un richiamo, laddove poi tutto si sintetizza, per così dire, in quel tu che, e come adesso con un rapido colpo d'occhio potete immediatamente richiamare, chiude il nostro salmo nel versetto 9. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare, quel tu, il tu. Il tu di colui che è protagonista della storia umana, in quanto è colui che interviene in forza della sua giustizia, in modo tale da dimostrare come il suo diletto, la creatura amata da lui, è oggetto di una attenzione che diventa il buon motivo per cui, giunti al termine di una giornata, si goda finalmente il beneficio di un autentico riposo. La vita diventa la vita stessa, e non solo per il fatto che di notte si gode il beneficio del sonno, ma la vita stessa diventa riposo dal momento che è tutta impostata in base a quel discernimento che ha colto, in alternativa alla posizione degli arroganti, ma anche in alternativa più che mai energica nei confronti degli sfiduciati, ha colto la validità, la puntualità, la coerenza di un percorso che di tappa in tappa si inserisce nel complesso di una vicenda che è governata dalla giustizia di Dio, che ama gratuitamente la sua creatura umana, ed ecco, possiamo riposare. Il Salmo 4, il Salmo della compieta, Salmo che proprio in questi termini ci ha lasciato, e non solo invitandoci ancora una volta a affrontare la notte e il sonno di cui abbiamo bisogno, ma affrontare la vita in questa dimensione di libertà, recuperata positività del respiro, stabilità nel cammino, laddove la relazione con il tu del Signore, il tu di Dio, il tu del vivente, il tu del giusto, il tu del protagonista, che è inesauribilmente attento a tracciare strade d'amore laddove nella nostra esperienza comune ciascuno di noi arranca urtando contro avversità di ogni genere, ed ecco ci siamo il giorno dopo, è il Salmo 5, il nostro. Vedete, c'è un'intestazione piuttosto problematica, perché è difficile tradurre un termine che solitamente, come nella mia Bibbia, è tradotto con flauti, per i flauti. Diverse traduzioni sono suggerite sia da coloro che anticamente tradussero in greco, poi ancora i commenti dei maestri sapienti interpreti della Sacra Scrittura nel corso dei secoli. Certamente quella cena ai flauti è un modo di intendere il termine usato qui nel testo biblico con sufficiente competenza, è proprio probabilmente quel che il termine significa, e comunque l'allusione a una musica delicata, flauto. Ma tutto il Salmo, vedete, ha a che fare con una vicenda interiore che oramai si svolge in continuità con quel discernimento che il Salmo 4 ha impostato in maniera così corretta, così essenziale e anche così efficace. E in continuità il discernimento continua, ma nella luce del giorno nuovo. Il Salmo ci trasmette la esperienza orante di un devoto che apparentemente vuole visitare il tempio, vuole frequentare il luogo sacro, forse ha trascorso la notte in quel contesto, è alla ricerca comunque di un rifugio, è alla ricerca di una ospitalità, e non solo qui c'è di mezzo il riferimento al santuario dove un pellegrino che viene forse da una certa distanza come lui trova accoglienza, ma l'ospitalità come criterio finalmente maturato nel impostare la relazione con il mondo. D'altronde, vedete, il nostro orante è reduce da da quel riposo notturno che ha sigillato il chiarimento di un vissuto che oramai appartiene all'amore del Signore. Si delinea un itinerario che, ripeto, non semplicemente guarda verso il luogo santo dove per antonomasia tutti i fedeli trovano ospitalità, ma è in prospettiva qui facilmente riconoscibile quell'incontro con le cose, gli eventi, le presenze che popolano la scena del mondo e da cui l'esistenza umana di ciascuno di noi non può mai prescindere, ed ecco in una dimensione di ospitalità come programma di vita ormai per chi circola sulle strade del mondo. Vediamo meglio, il nostro Salmo 5, considerato dal punto di vista dei generi letterari, ha le caratteristiche di una preghiera di supplica, una preghiera che comunque porta in sé già una testimonianza festosa, quella tensione verso un regime di ospitalità ricevuta e quindi anche trasmessa, che diventa criterio determinante per impostare la relazione con il mondo, quella ospitalità già è stata sperimentata, già se ne godono i benefici e quindi nella relazione con il mistero del Dio vivente è già possibile dare testimonianza di questa festosa relazione con il mondo in tutte le sue componenti e in tutte le sue dimensioni. E comunque, ripeto, il Salmo si apre con delle invocazioni, nella prima sezione del nostro Salmo, dal versetto 2 al versetto 4. È una sezione introduttiva alla maniera di quello che avviene nei salmi di supplica, invocazioni e insieme dichiarazioni programmatiche, dopodiché dal versetto 2, versetto 5 fino al versetto 13 il salmo si sviluppa riprendendo gli elementi essenziali di quel discernimento che noi abbiamo già a modo nostro inquadrato, ma che adesso viene ulteriormente elaborato, ma in un contesto che è caratterizzato da una nota di oggettività, di serenità, di comprensione, di sapienza nel collocare le realtà che bisogna prendere in considerazione quando si affronta il cammino della vita nel mondo. Tutto questo nei versetti da 5 a 13, dove abbiamo a che fare, ma subito ce ne renderemo conto quando sarà il momento, tra poco, quattro strofe che sono accoppiate due a due, in due dittici, quattro strofe. Leggiamo i versetti introduttivi. Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole, intendi il mio lamento, ascolta la voce del mio grido, mio Re, mio Dio, perché ti prego, Signore. Al mattino ascolti, tu mettete ascolti, anche se la mia Bibbia dice al mattino ascolta la mia voce, qui meglio usare la seconda persona del presente, indicativo, ascolti tu la mia voce, fin dal mattino ti invoco e sto in attesa. Vedete, qui è una relazione che certamente è ormai acquisita come il riferimento determinante nell'impianto e nello sviluppo di una vita. Il testo che leggiamo è articolato, facilmente ce ne rendiamo conto, in maniera molto schematica. Tre imperativi e poi tre indicazioni, tre affermazioni. I tre imperativi, porgi l'orecchio, intendi il mio lamento, ascolta la voce del mio grido. Notate, c'è una progressiva articolazione della voce, d'altronde il giorno dopo, dopo il risveglio. Tant'è vero che il primo termine, tradotto con parole, la nuova traduzione dice pure essa così, le mie parole, qui abbiamo a che fare con delle parole che possiamo ben intendere come espressioni di un lavorio interiore, parole pensate, prima ancora di essere pronunciate, d'altronde difficilmente quando ci si sveglia dopo una notte di sonno ci si trova in grado di pronunciare un discorso. Ed ecco, comunque vedete, l'orecchio del Signore è attento anche a parole silenziose, parole che sono rimuginate nell'animo come sintesi di pensieri che forse nel corso della notte sono stati in maniera così imprevedibili anche ulteriormente elaborati rispetto alle considerazioni che furono oggetto di ricerca la sera precedente. E in più dopo dice: intendi il mio lamento. Qui il lamento è un bisbiglio, è un mormorio, e adesso qualche sonorità trova modo di esprimersi, la voce diventa, come ben comprensibile, più eloquente, si fa intendere, almeno come un bisbiglio, ma poi ascolta la voce del mio grido, ecco, vedete, è un'articolazione progressiva della voce, dalle parole interiori al mormorio, al grido, ed ecco la preghiera. Io ti prego, Signore, sono in preghiera. Ed è un modo per riprendere tutto il vissuto interiore e tutto quello che è il deposito che il nostro orante ha portato con sé nel corso del riposo notturno. E adesso, vedete, da questo slancio che qui si è sintetizzato nell'annuncio di un'intenzione di preghiera, ti prego, questo Signore vocativo nel versetto 3 andrebbe spostato all'inizio del versetto 4. Nella mia Bibbia dice: perché ti prego, Signore, perché la mia preghiera verso di te, bisognerebbe meglio esplicitare questo riferimento, quel ti prego verso di te, Signore, al mattino, Signore, tu ascolti, Signore. Possiamo, ma poi è un'osservazione abbastanza marginale, possiamo spostare questo appello al Signore all'inizio del versetto 4 e vedete qui adesso a quella affermazione che in maniera così decisa, ma anche in maniera così seria e consapevole abbiamo appena incontrato, io ti prego, Signore, un'affermazione, se ne aggiungono altre due. Signore, tu al mattino ascolti la mia voce, fin dal mattino ti invoco e sto in attesa, io ti invoco e sto in attesa. Notate che quel ti invoco sarebbe meglio tradurre con io preparo tutto verso di te e attendo, preparo, sono, e beh, è comprensibile, sta riorganizzando l'orientamento, sta rielaborando il quadro all'interno del quale con precise misure di spazio e di tempo si svolge la sua vita. E, io preparo tutto in vista di te, fin dal mattino, e sto in attesa. Dunque, la preghiera, vedete, che per così dire si articola in queste due ulteriori precisazioni che lì per lì potrebbero sembrare contraddittorie, perché se mi preparo mi do un grande affare e se sto in attesa mi siedo e aspetto, e invece sono due affermazioni che vanno insieme, sono inseparabili e sono componenti intrinseche di quella dichiarazione di preghiera con cui il nostro orante, appunto orante, ha sintetizzato tutto quello che sta man mano sintetizzando attraverso l'uso della voce, che poi è lo strumento mediante il quale raccoglie i pensieri e prende contatto con il mondo circostante, rievoca il passato, già certamente ha progetti circa l'avvenire. Vedete, tutto questo ruota attorno a quella affermazione che è centrale nella nostra strofa, versetto 3, mio re e mio Dio, mio re e mio Dio. Ecco, io sono più che mai risoluto nel predispormi, nel mettermi in cammino, e d'altra parte sono rigorosamente coerente nel dare spazio alla tua iniziativa e quindi in attesa di quello che tu hai da dire e da fare in me e con me, ed ecco, tu sei il mio re e il mio Dio, un'affermazione estremamente affettuosa, c'è una relazione che riguarda veramente l'intimo della vita, il mio Dio e il mio re, e il mio re è colui che mi governa, colui che governa la scena del mondo, colui che è il Signore dell'universo, e d'altra parte è il mio re, colui che dà coerenza, stabilità, orientamento al cammino della mia vita, una presenza che il nostro orante qui ha ormai incontrato e nella quale già ha imparato a immergersi in atteggiamento di riposo, ed ecco, adesso vedete, a partire da questa posizione orante, dal versetto 5 al versetto 13, vi dicevo, quel discernimento che abbiamo impostato a suo tempo, la posizione degli arroganti, la posizione degli sfiduciati, e non ritorno ai particolari, e d'altra parte quell'incontro con il tu, che diceva quell'orante, mi ha sottratto alle ambiguità, alle incertezze, alle titubanze, a quei giochi di sponda che favoriscono alternanze paradossali e spesso massimamente paralizzanti tra un atteggiamento e un altro. Perché? Perché il Signore è fedele nell'amore con cui sceglie la sua creatura, quella creatura che sono io, certo, niente di più che una creatura, ma in questo essere creatura c'è tutto il valore della mia vocazione alla vita, in quanto mi identifico per come sono oggetto d'amore. Ed ecco, dal versetto 5 vi dicevo quattro strofe che possiamo facilmente ricondurre a due dittici. La prima strofa, dal versetto 5 al versetto 7, possiamo intitolare la strofa tu. Vedete che così si apre il versetto 5. Tu non sei tu. La seconda strofa, che leggeremo tra qualche momento, dal versetto 8 al versetto 9, possiamo ben intitolare la strofa io. Vedete, il versetto 8 si apre così, ma io, io, tu, io. La strofa tu, ormai la luce del giorno nuovo è sorta ormai, dunque è il giorno dopo, e quindi la ripresa dei temi fondamentali di quel discernimento che è stato impostato precedentemente non ci deve sorprendere, e tutto avviene, come già vi suggerivo poco prima, in un clima di grande, certamente maggiore, più semplice serenità. Tu, qui vedete, adesso abbiamo a che fare con una questione di fondo: ma chi sei veramente tu? Ma quale Dio sei tu? Quale Dio sei tu? E qui abbiamo a che fare con tre negazioni e tre affermazioni. Ancora una volta un certo schema letterario che non ci disturba affatto, anzi ci aiuta. Tre negazioni. Tu non sei un Dio che si compiace del male. Presso di te il malvagio non trova dimora. Gli stolti non sostengono il tuo sguardo. Tre negazioni. Adesso rileggiamo. E di seguito tre affermazioni. Tu detesti chi fa il male? Fai perire i bugiardi? Il Signore detesta sanguinari e ingannatori. Ecco, chi sei veramente tu? Tu, già, tu. E vedete... E qui subito le tre negazioni che abbiamo appena letto ci aiutano a sbugiardare ogni forma di abuso a cui ricorrono personaggi che vengono considerati in modo generico, ma in modo da dimostrare comunque una attenzione molto intelligente alle cose come si presentano nelle vicende di questo mondo, nelle vicende umane, gli abusi di chi vorrebbe insediarsi proprio nella relazione con Dio. Qui c'è di mezzo forse anche un accenno a insediarsi nel luogo santo, il santuario, il tempio, gente che ha a che fare con manifestazioni deliranti. Tu non sei un Dio che si compiace del male, laddove c'è qualcuno che pretenderebbe di trovare proprio nella relazione con il Dio vivente un complice. Fenomeni che conosciamo base al nostro vissuto, senza bisogno di ulteriori precisazioni, cercare nella relazione con lui che è il santo una giustificazione per la nostra malizia. E invece presso di te il malvagio non trova dimora, non c'è spazio per questi abusi, non c'è spazio per questa ricerca di complicità, non c'è spazio per queste pretese di strumentalizzare il luogo santo, i sacramenti, i segni della santità del Dio vivente a vantaggio della propria ingiustizia, della propria cattiveria, della propria prepotenza. E quando nel versetto 6 poi leggiamo gli stolti, qui vedete gli insolenti, ma gli insolenti non solo perché c'è un problema di ordine clinico, sono deliranti, accennavo già a questa espressione poco fa, ma è proprio un come dire, una mania di grandezza. C'è qualcosa che ha caratteristiche in certo modo patologiche, ma è espressione di quella che nell'iniziativa umana vorrebbe essere la manifestazione suprema delle capacità, delle possibilità di gestire, di dominare, di governare, esercitare il potere che domina il mondo. Ebbene, questi stolti, insolenti come sono, non sostengono il tuo sguardo, non sostengono il tuo sguardo. Vedete, sono forse impegnatissimi con grandi capacità oltretutto, perché comunque gli esseri umani sono portatori di doni straordinari che vengono comunque tutti da Dio, e d'altra parte non sostengono il rapporto con lo sguardo. Vedete, qui c'è di mezzo proprio lo sbandamento per eccellenza rispetto al dono che viene da Dio, che ci chiama alla vita, e ci chiama alla vita in un contesto nel quale determinante è la relazione d'amore con Lui. E adesso è proprio questa vocazione alla vita che è rinnegata. Ma è rinnegata, vedete, per come il nostro orante sta sviluppando il discernimento riguardo del quale siamo già informati, in rapporto al tu, perché ecco, ci sei tu, dove, vedete, qui il discernimento non è impostato nella prospettiva di finalmente uno sbugiardamento di questi mascalzoni che devono essere sgambettati, ma il discernimento è orientato all'incontro con il tu e alla conferma di come tu sei il protagonista e di come tu sei puntuale, coerente, fedele nel rivendicare il valore della tua iniziativa e dei doni d'amore che hai elargito e della vocazione alla vita che costante rivelazione per noi di una luce che illumina la scena del mondo. Il Signore detesta sanguinari e ingannatori, sanguinari violenti, ingannatori che sono i furbi, quelli che pensano di fare i furbi. E d'altra parte, vedete, questa insofferenza del Signore, ma è un'insofferenza sapiente, un'insofferenza generosa, un'insofferenza larga, perché tu sei il rivelatore di una volontà d'amore che ricapitola tutto il dramma di questa storia sbagliata fatta dagli uomini all'interno di un abbraccio più ampio, più capiente, inesauribilmente, eternamente fedele. E allora, di seguito, la strofa io, versetti 8 e 9, perché se il nostro orante si chiede ma chi sei veramente tu alla luce del mattino, del giorno nuovo, alla luce di questo stesso mattino nel giorno nuovo, ma chi sono veramente io? Io, ecco, per la tua grande misericordia entrerò nella tua casa, mi prosterò con timore nel tuo santo tempio, io sono un ospite alla tua presenza. Qui c'è di mezzo il riferimento alla casa del Signore nel senso forte dell'espressione, il tempio, ma quella casa del Signore che è il mondo in quanto è creatura sua, in quanto tutto quello che esiste nello spazio e nel tempo è contesto rivelativo di quella presenza d'amore che mi precede, che mi accompagna, che mi viene incontro, che ha instaurato con me una conversazione che mi sta educando per ricondurmi alla sorgente della mia vocazione alla vita. E io per la tua grande misericordia. Fate attenzione a questa, la tua grande, grande misericordia, il grande amore, grande. Entrò nella tua casa, mi prosterò con timore nel tuo santo tempio. E insiste: Signore, guidami con giustizia di fronte ai miei nemici e spianami davanti il tuo cammino. Vedete, la tua strada, c'è un'altra strada, la tua strada, il tuo cammino, traduce la mia Bibbia. Derech è la strada, la tua strada. C'è davvero un'altra strada. C'è davvero un'altra strada per me. Chi sono io? Io sono quel tale che sta imparando a vivere e adesso vedete in un contesto dove gode il beneficio del sonno riposante che la notte gli ha concesso dopo tutto quello che è avvenuto. Ed ecco, io sono un ospite e sto scoprendo come il criterio determinante per imparare a vivere come tu mi hai chiamato dall'inizio consiste in questa capacità di godere il beneficio di una ospitalità in questo mondo che mi trasmette sempre e dappertutto gratuitamente ciò di cui ho bisogno per vivere. Notate, si apre davvero un'altra strada, altre prospettive, è la strada del Signore, è la strada che ha tracciato Lui per me mi viene lasciata come indicata e illuminata, come un varco che si apre sempre e comunque, anche attraverso le avversità, le incertezze, le contrarietà, i dolori, i drammi, le sconfitte. Di fronte ai miei nemici, guidami con giustizia, spianami davanti la tua strada, Signore. E notate che quando qui dice di fronte ai miei nemici, ci fa intendere che quello che riguarda lui e di cui lui sta prendendo consapevolezza in prima persona singolare, io. Certo, ma quel che riguarda lui riguarda anche loro. E adesso ne riparleremo, proseguendo nella lettura del nostro Salmo. Questa strada che è la tua, ed è per me, in un contesto in cui io mi guardo attorno e mi sto rendendo conto che mi è offerta un'occasione di ospitalità anche laddove, stando alle apparenze esterne, immediate, empiriche degli eventi, ho a che fare con dei nemici, anche là c'è una ospitalità che mi è offerta. Nemici che qui vedete sono da intendere secondo diverse angolature nell'ordine fisico della nostra esistenza umana, nell'ordine psichico, nell'ordine morale, nel contesto sociale, in un contesto comunitario come altrimenti possiamo descriverlo. E comunque di fronte ai miei nemici la strada che tu apri per me, di fronte e attraverso e in certo modo anche in virtù dei miei nemici e attraverso la loro stessa presenza. Oltretutto vedete che nel nostro Salmo, lì dove vengono nuovamente segnalati questi personaggi, queste figure, queste posizioni che sono così fortemente in contraddizione tra di esse, Salmo 4 in maniera così drastica poneva l'alternativa, e l'altra parte la soluzione non ci è stata offerta invitandoci a schierarci da una parte o dall'altra, ma laddove il tu del Signore si è imposto come l'interlocutore che nella gratuità dell'amore fa della fatica di vivere il riposo che mi sazia. Ed ecco, adesso vedete, ci sei tu e c'è una strada tua, e il nostro orante non rivendica mai un titolo di innocenza. Vedete, capita altre volte nei salmi di supplica, capita molto frequentemente nei salmi di supplica, che l'orante che ha a che fare con situazioni problematiche chiede aiuto al Signore e dice, ma insomma puniscili, qualcosa del genere dirà adesso, ma vediamo meglio, ma dice allontanali da me, rivendica una sua posizione di correttezza, di autenticità, di innocenza addirittura, niente tutto questo qui. E quando lui adesso parla dei nemici in quanto quello che da parte sua può testimoniare è che la relazione con il mistero del Dio vivente apre una strada per la vita degli uomini che attraversa qualunque ostacolo, anzi qualunque ostacolo venga affrontato diventa occasione di crescita, di libertà, occasione di comunione. E vedete che qui il versetto 8 che leggevo poco fa dice: entrerò nella tua casa e mi prosterò con timore nel tuo santo tempio. Non dice, vede, io sono innocente e gli altri sono cattivi. Dice, la vita che tu illumini come strada aperta da percorrere mi si viene configurando come il contesto nel quale io sono in grado di incontrare il tuo mistero, il mistero della tua presenza. Il timore del Signore è il sentimento del mistero che si rivela, che si avvicina, che diventa il contenitore, che è un contenitore che è capillarmente operante, non solo come confini che circoscrivono l'immensità del reale, ma una presenza che è capillare, che è penetrante, che è incisiva. Ed ecco il timore. Vedete, c'è la tua strada, e questa strada che è tua è per me, io, ma è per loro, per come il mio essere viandante in cammino su questa strada non può prescindere da coloro che sono presenze che definiscono i passaggi di questo percorso, che mi accompagnano e in qualche modo anche mi condizionano nello svolgimento di esso, ma sono parte di un unico disegno. Di fronte ai miei nemici, versetto 9, la tua giustizia. E allora, vedete, il secondo dittico del nostro Salmo, prima che ne veniamo rapidamente alla fine, a conclusione, altre due strofe, dal versetto 10 al versetto 11, due versetti, la strofa possiamo intitolarla loro, quei loro che già sono comparsi precedentemente, e la quarta strofa, ultima, versetti 12 e 13, possiamo intitolarla quelli che si rifugiano in te, quelli che sono ospiti, gli ospiti, presso di te, nel mondo. E dunque qui dice, versetto 10, non c'è sincerità sulla loro bocca, è piena di perfidia il loro cuore, la loro gola è un sepolcro aperto, la loro lingua è tutta adulazione. Notate una lettura di quello che avviene nella storia umana molto lucida. Notate che non c'è asprezza così. E dunque dice condannali. Vedete, più che condannali, fa prendere coscienza della colpa, colpevolizzali, per dirla in maniera un po' così più attenta al valore del verbo usato qui, ma rendili consapevoli del loro disagio, di questa vocazione tradita, di questa relazione con il mondo, con gli altri, con loro stessi, che è divenuta un inferno, per cui vedete qui la bocca, la gola, la lingua e quel cuore di cui parla il versetto 10, in realtà è kerv, è l'intimo, è come una voragine che si è spalancata nell'animo, dove l'esistenza si è trasformata in un immensa idrovora che beve tutto, o in un'immensa macina che consuma tutto e che diventa un'esperienza autodistruttiva, autocorrosiva, e questo inabissamento dell'essere umano in se stesso è l'esperienza suprema dell'angoscia. Ed ecco, perché si rendono conto di come sono angosciati e quindi soccombano alle loro trame, questo soccombano e che falliscano, che giungano all'esperienza del fallimento. Tanto che sta dicendo queste cose non nei termini di una condanna, ma nei termini di una strada che si apre per la conversione del cuore umano, per la conversione della vita. Qui le loro trame in greco diventa apoton diavolion afton, le loro diavolerie. E il nostro orante ci tiene, vedete, per tanti loro delitti disperdili. Questo è il verbo che ricorre frequentemente nella predicazione dei profeti per indicare il cammino che segnerà tragicamente l'esperienza del popolo di Dio, condotto sulle strade dell'esilio, l'esilio, disperdili. Ma un esilio, vedete, che il nostro orante può, in base a una esperienza storica maturata personalmente e comunitariamente, l'identità stessa del popolo, ma è la sua identità personale che ne è venuta fuori maturata e in grado di rendere testimonianza, perché a te si sono ribellati, vedete, non sta dicendo ce l'hanno con me, sta dicendo ti hanno la traduzione in greco è bellissima, dice ti hanno amareggiato, ti hanno deluso, ti hanno amareggiato. Ma vedi come la vocazione alla vita degli uomini diventa motivo di tristezza, di desolazione, di avvilimento, ma questa sconfitta fallimentare è una strada che si apre per loro? Lo stesso fallimento è una strada aperta, lo stesso esilio è una strada aperta, perché imparino a vivere assumendo in pieno il mestiere degli ospiti, perché imparino ad essere ospiti nel mondo. Vedete, il nostro orante parla ormai di tutto questo in maniera molto coerente, d'altronde la vicenda umana non è quella degli altri, è anche la sua, in pieno, proprio la sua, c'è la tua strada, e c'è una tua strada che... E io ho imparato a decifrare, e percorrendo la quale mi accorgo di godere il beneficio di essere ospite nella relazione con un dono d'amore che sempre mi accompagna, che sempre mi viene incontro là dove addirittura vado a urtare, perché gli ostacoli non mancano, ma i varchi si aprono, e si aprono nelle cose, negli eventi, si aprono nell'animo. E questa è l'invocazione per loro, senza bisogno di ricorrere a identità anagrafiche più precise o responsabilità storiche più rigorose, è la strada del fallimento e dell'esilio per loro. E la strada, adesso vedete, tutti coloro che trovano finalmente rifugio in te, ecco la quarta strofa, l'ultima, versetti 12 e 13, gioiscano quanti in te si rifugiano. Vedete che il Salmo adesso si conclude un'esplosione di gioia. Esultino senza fine, tu li proteggi, in te si allieteranno quanti amano il tuo nome, Signore, tu. E ritorna qui quel pronome di seconda persona singolare che risuonava tanto energicamente alla fine del Salmo 4, ritorna qui ed è il pronome che reggeva la strofa tu, la prima delle quattro strofe del versetto 5. Ebbene, Signore, tu benedici il giusto, come scudo lo copre la tua benevolenza. Ecco, è una grande festa. È la festa di coloro che stanno scoprendo cosa vuol dire essere ospiti nel mondo. E essere ospiti laddove tu stesso prendi dimora. Vedete che qui il versetto 12 diceva: gioiscono quanti in te si rifugiano, esultino senza fine, e tu li proteggi. Questo tu li proteggi, tu li copri, li avvolgi, tu stendi su di loro un velo protettivo. Tradotto in greco questo verbo che è kataskinosis e naftis, tu stesso prendi dimora presso di loro. È una presenza che accoglie nel momento stesso in cui una presenza che condivide quella strada che ha tracciato e illuminato per me, per noi, per tutti, per loro. È la strada che egli stesso ha percorso, la sta percorrendo, ci sta accompagnando, ci sta orientando. Tu li proteggi e in te si allieteranno quanti amano il tuo nome. E noi stiamo imparando a vivere nella libertà e nella gratuità dell'amore, come ospiti alla tua presenza e ospiti che per come condividono la gratuita gioiosa esperienza di tutto quello che ci è donato, stanno man mano constatando e testimoniando come per davvero non manca né può mancare la presenza di qualcuno laddove siamo ospiti. Ecco che la tua benevolenza è davvero così ampia, larga e capiente da ricapitolare tutte le vicende che riguardano il nostro particolare cammino, ma la nostra gente, la nostra generazione, il nostro mondo. Ricapitolare tutte queste vicende in maniera tale da confermare che non ci sono impedimenti che possano escludere il valore di occasioni propizie per quella rieducazione del cuore umano che finalmente la grande misericordia di Dio renderà principio di sapienza nuova. Renderà gusto di vivere, di stare al mondo partecipare a questa unica immensa circolazione di doni ricevuti e trasmessi. Signore, tu benedici il giusto, questa economia della gratuità, l'economia della benedizione, dei doni ricevuti e trasmessi, laddove non c'è creatura che possa mancare all'appuntamento, ci sono tappe intermedie, ci saranno incidenti di percorso, ci sarà da aspettare ancora e da dare appuntamento in fasi più avanzate, ma ormai il giorno è spuntato e non siamo più prigionieri di una notte senza strade. La tua strada, quella è per me e io ci sono perché non ho potuto, né posso né potrò mai fare a meno di loro. E allora lasciamo il Salmo 5. E invece prendiamo di nuovo contatto con il Vangelo, che domenica prossima, come sappiamo, è il Vangelo secondo Giovanni, capitolo primo. Dal versetto 29 si ritorna a Giovanni Battista. Abbiamo letto il Vangelo del battesimo del Signore domenica scorsa, leggevamo il Vangelo secondo Matteo, capitolo 3. E invece ritorniamo al Vangelo secondo Giovanni e vedete il brano evangelico ci parla di Giovanni Battista dopo che il battesimo è già avvenuto. Tra l'altro nel Vangelo secondo Giovanni il racconto del battesimo non compare, il battesimo non è raccontato e qui lo si dà già per avvenuto, però nel brano che adesso rileggiamo insieme è avvenuto ma non è raccontato, mentre noi abbiamo letto il racconto del battesimo nel Vangelo secondo Matteo. Ricordate, è la giustizia di Dio, spiega Gesù a Giovanni che da parte sua ha protestato, non tu ma io dovrei ricevere da te, ed ecco la giustizia di Dio. È già l'annuncio dell'evento pasquale che segna il compimento della missione del figlio di cui Dio si compiace nella storia umana fino alla sua morte e resurrezione. Ma adesso vedete, siamo qui nel versetto 29 giunti al giorno dopo, il giorno dopo. Abbiamo letto e ho anche insistito forse fin troppo su questo legame tra il Salmo 5 e il Salmo 4, per cui dal Salmo della Compieta, Salmo del mattino successivo, il nostro. E adesso qui, che cosa è avvenuto? Versetto 29, il giorno dopo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse, che cosa è avvenuto in lui? Considerando che il giorno prima il battesimo di Gesù, il giorno prima, 24 ore, quello che è, importa poco, ma quello che già è avvenuto. E adesso che cosa è avvenuto nell'esperienza di Giovanni, nell'intimo di Giovanni, nel suo vissuto? Quando Gesù viene come è poi venuto già e come verrà sempre, Gesù viene e qui abbiamo a che fare con un brano che ci mette in contatto con la voce interiore del nostro Giovanni che sta come monologando in se stesso, sta parlando in se stesso, è lui, non ci sono altri interlocutori, vedete, ci siamo noi, noi come rappresentanti di un uditorio universale che ausculta il silenzio, e Giovanni sta rimuginando tra sé e sé. e sta parlando a se stesso, e sta considerando che cosa è avvenuto, che cosa sta avvenendo, dal momento che Gesù è venuto, viene, verrà. Tra l'altro qui vedete il testo dice che il giorno dopo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, questo è molto importante, prosafton, dice verso di lui, viene verso di me, e com'è cambiata la vita di Giovanni? Il giorno dopo. Ma la questione ci riguarda tutti. E come è cambiata? E come man mano va cambiando la nostra vita? Dal momento che Gesù è stato battezzato? È quel battesimo che è come il programma che oramai in maniera determinante illumina il percorso della sua missione in questo mondo fino alla sua Pasqua redentiva di morte e resurrezione. Ma cosa è avvenuto in me? Giovanni parla tra sé e sé e in qualche modo ci consente di cogliere i movimenti interiori del suo animo e ricevere così un aiuto che riguarda esattamente noi. Ma che cosa è cambiato e come sta cambiando la nostra vita il giorno dopo? Torniamo per un momento indietro, vedete pochi versetti prima, dopo il prologo nel Vangelo secondo Giovanni, dal versetto 19 è comparso lui, Battista, fino al versetto 33. Giovanni viene interrogato, due questioni. Prima questione sono personaggi che vengono da Gerusalemme dotati di una certa posizione di prestigio, sacerdoti, leviti, persone che interrogano Giovanni in maniera molto, molto seria e pretendono delle risposte precise. La prima domanda è: tu chi sei? Seconda domanda è: ma tu che cosa fai? Vedete, alla prima domanda Giovanni risponde citando il poema che apre il libro della Consolazione di Israele, Isaia 40. Io sono voce di uno che grida nel deserto, versetto 23. Preparate la via del Signore. Voce che grida nel deserto. Il profeta che è rimasto anonimo e solitamente viene identificato come Deutero Isaia. Il profeta ha svolto il suo servizio, la sua missione durante l'esilio a Babilonia. Una voce che grida da Babilonia, tutto il poema introduttivo, Isaia capitolo 40, grida per consolate, per parlare al cuore di Gerusalemme, parlate al cuore di Gerusalemme che è un ammasso di rovine, e ditele che è finito il tempo della sua schiavitù, una strada si prepara, una strada, perché il Signore viene, io sono voce, ha risposto così Giovanni. Per preparare la strada, per ricevere una visita, per orientarsi in vista di colui che viene. E poi, vedete, quando gli hanno chiesto, ma tu perché battezzi? Cioè, che cosa fai? Giovanni Battista ha risposto, se spostate lo sguardo in avanti per qualche riga, versetto 26, io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo. Sapete, questo è Giovanni per come descrive l'impegno operativo della sua vita. Nel tempo dell'esilio, non per niente ha fatto riferimento al profeta che svolse la sua missione a Babilonia, nel tempo dell'esilio di ieri, di oggi, io sono l'uomo che attende, L'uomo che attende, già il Salmo 5 si apriva proprio così, io sono l'uomo che attende. Quella voce che grida, sono io. Che cosa faccio? Io attendo, per questo battezzo con acqua. Con acqua, io attendo. Perché, diceva quel poema che citavo poco fa, nel capitolo 40 di Isaia, viene la gloria del Signore. E più esattamente qui Giovanni Battista dice viene lo sconosciuto, che è in mezzo a voi, che è in mezzo a noi, versetto 26 che abbiamo appena riletto. Viene la gloria del Signore, io attendo la venuta, attendo lo sconosciuto, che adesso vedete si presenta in maniera tale da conferire al nostro personaggio, a Giovanni Battista, una identità nuova. È un passaggio davvero determinante quello che adesso qui ci viene illustrato. È il giorno dopo. Il giorno dopo. Perché, vedete, adesso Giovanni Battista non è più il precursore che grida, che annuncia la venuta della gloria, che strepita perché una strada si aprirà nel deserto, proclama la presenza dello sconosciuto. Adesso Giovanni Battista, ripeto, non è più il precursore né l'annunciatore. Adesso la presenza di Gesù si viene manifestando nell'intimo di Giovanni, nel suo spazio interiore. C'è una novità. Novità che poi tra breve Giovanni espliciterà facendo uso del linguaggio della testimonianza. E adesso infatti vedete che qui Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse, non sta facendo una predica a nessuno, non sta neanche sviluppando un insegnamento, una catechesi, qualcosa del genere, sta parlando tra sé e sé, e c'è qualcosa di nuovo dentro di lui, in lui, nel suo vissuto, nel suo modo di stare al mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Vedete? Parlava di uno sconosciuto, adesso dice l'agnello, e questo è il termine che coincide con quella figura che il profeta Isaia chiamava il servo, sempre il deutero Isaia, si intende bene, ricordate i canti del servo, leggiamo domenica prossima il secondo canto del servo nel capitolo 49, nei capitoli 52 e 53, l'agnello, che è il protagonista dell'opera redentiva, che è il servo innocente, ma rifiutato, disprezzato, e d'altra parte è quell'agnello condotto alla macellazione che realizza la funzione del vero pastore, Isaia 53, versetti 6-7, il vero pastore in grado di raccogliere il gregge delle pecore disperse, sbandate, il vero pastore di cui le pecore si fidano. E adesso il nostro Giovanni dice ecco l'agnello, ecco. Interessante questo ecco, perché guarda un po', si potrebbe tradurre così, sapete, ma guarda un po', è una novità, il precursore, lui l'annunciatore, lui la voce che grida, lui l'uomo che attende, e adesso guarda un po', si spalanca un orizzonte che contiene tutto quello che avviene nel mondo e tutto quello che nel nostro linguaggio corrente, in modo piuttosto grezza, però in modo ben comprensibile, chiamiamo il male nel mondo. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie, colui che si fa carico, è colui che in questo suo modo di sopportare il peso del mondo ne rimuove le conseguenze negative e trasforma la pesantezza così drammatica e sconvolgente del male nel mondo in una strada aperta lungo la quale l'agnello è pastore delle pecore disperse e se le porta dietro fino alle sorgenti dell'acqua della vita. Che strano. Ecco, guarda un po', l'orizzonte si spalanca e vedete, abbiamo a che fare con l'intimo di Giovanni. Ed è il suo stesso intimo, laddove lui sta mettendo a fuoco questi pensieri nella relazione con Gesù. Il giorno dopo il battesimo del Signore, vede l'agnello che toglie il peccato del mondo. Ed è come se... è proprio nell'intimo del suo animo che si sta aprendo uno spazio che è il luogo nel quale è presente questa novità che ha per protagonista lui, l'agnello che toglie il peccato del mondo. E vedete, è così che lo sconosciuto si è fatto conoscere e si fa conoscere. Questo significa che Giovanni scopre di essere travolto nel suo programma di attesa. Vedete, così lui si era presentato. Io sono quell'uomo che attende, dopo di me... quello a cui io non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali, affermazioni che peraltro restano validissime, ma adesso, vedete, il suo programma trasformato in maniera estremamente energica, perché Giovanni si trova immerso nella rivelazione di quell'amore grande di cui parlava il Salmo 5 nel versetto 8, quell'amore grande... che è primario, che è assoluto, che è universale. Ecco colui del quale io dissi dopo di me, viene un uomo che mi è passato avanti, perché era prima di me, e io non lo conoscevo. Ma adesso lo conosco, vedete? Ma lo conosco in quanto mi è passato avanti, e in quanto mi è passato avanti perché era prima di me. Perché era prima di me. Già. Il programma di Giovanni è un programma generoso, un programma che esprimeva tutta la sua capacità di ascolto, di recezione rispetto alla eredità derivata dagli antichi profeti e da quell'attesa che si è sviluppata nel corso di tante generazioni. Lui stesso, l'uomo dedito all'attesa, con grande coerenza, con estremo rigore, e questo programma è travolto, perché adesso colui che era prima di me, un primato che spetta alla sua iniziativa così gratuita e universale, quella iniziativa appunto il Salmo 5 sintetizzava con quell'espressione che ancora un momento fa ho ricordato: la tua grande misericordia, l'amore eterno e inesauribilmente fecondo del Dio vivente. Ecco, io non lo conoscevo, vedete. Giovanni dichiara che non lo conosceva, che non lo conosceva. Quando l'attendeva non lo conosceva, quando gridava non lo conosceva. ma adesso è il giorno dopo. Non lo conosceva. E questa confessione, esattamente questa confessione, fa di lui l'uomo della testimonianza. E qui è il versetto 32, guarda caso, vedete? Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare con acqua perché gli fosse fatto conoscere a Israele. Giovanni rese testimonianza dicendo, perché quando non lo conoscevo io battezzavo con acqua perché gli fosse fatto conoscere a Israele, all'interno di una storia dove generazioni dopo generazioni e generazioni ancora hanno atteso, e Giovanni erede di tutta questa sapienza dell'attesa, in questa dimensione si è impegnato con tutta la dedizione del suo vissuto, ed ecco, perché fosse fatto conoscere a Israele colui che era atteso, e Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto. Adesso lui non conosceva, e adesso invece Giovanni è l'uomo della testimonianza. Tra l'altro vedete che tutto il Vangelo secondo Giovanni, il nostro Vangelo, ma solo questa domenica, poi ritroveremo il Vangelo secondo Giovanni tra Quaresima e Pasqua, tutto il Vangelo secondo Giovanni comunque si sviluppa lungo il crinale di questa rivelazione dello sconosciuto, la rivelazione dello sconosciuto che riguarda Giovanni qui, in questa fase introduttiva, che riguarda i discepoli, che riguarda gli interlocutori di Gesù, che riguarda tutti quanti noi, fino all'incontro con il vivente che ha sconfitto la morte ed è risorto, e ancora lo sconosciuto. Ho sotto gli occhi una sequenza di citazioni che ci terrebbe impegnati per diversi minuti, non insisto, oggi preparando la lezione divina ho riletto con una certa attenzione tutti questi testi, è davvero un linguaggio che si ripropone con incisiva meticolosità, lo sconosciuto. E d'altra parte, vedete, adesso Giovanni Battista dice: non lo conoscevo, ma c'è una novità che mi riguarda, non solo per il fatto oggettivo dovuto al passaggio di Gesù tra gli altri che hanno ricevuto il battesimo, anche Gesù ha ricevuto il battesimo, ma quel essere battezzato di Gesù per Giovanni è divenuto principio di una novità che gli è come esplosa nell'animo, gli si è come illuminata dentro. E infatti qui il versetto 32 dice: io non lo... Giovanni dice: ho visto lo Spirito scendere su di lui, l'agnello che toglie il peccato del mondo. Ho visto quell'agnello che sta lì in maniera così efficace a raffigurare la rivelazione dell'amore disarmato. Il servo di cui parlava l'antico profeta, ma adesso non soltanto figura annunciata, figura contemplata a distanza, figura vagheggiata con diverse applicazioni, ed ecco l'amore disarmato che converte il cuore umano. Nel senso, vedete, che Giovanni riceve una forma di illuminazione interiore che gli consente di vedere, come qui adesso stavo leggendo e rileggendo, vedere lo Spirito che rimane su Gesù, che dimora su Gesù, di modo che in lui è ormai instaurata la nuova creazione, lo Spirito creatore, è lo Spirito che all'inizio aleggiava sulle acque, ma è lo Spirito della nuova creazione, dopo il diluvio, il vento, che rimuove le acque del diluvio, nel Genesi tra il capitolo 8 e il capitolo 9, è la nuova creazione. E vedete come Giovanni è in grado adesso di interpretare questa visione interiore. È una novità che si è manifestata dentro di lui, nell'animo suo, nel suo modo di stare al mondo, nel suo modo di affrontare il viaggio della vita. Ho visto lo Spirito scendere con una colomba su di lui, è la colomba che va incontro a Noè, che ancora è trepidante, galleggia sulla superficie dell'abisso dopo tanto tempo ormai, ed ecco un ramoscello d'olivo, una foglia d'olivo, la colomba che è nel cielo e posarsi su di lui. E io non lo conoscevo, insiste, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. Ecco, Giovanni, vedete, così come adesso sta rendendosi conto di quello che è successo, e di quello che è successo in lui, dal momento che Gesù ha ricevuto il battesimo, dal momento che Gesù è passato e ha portato a compimento la sua missione, e dal momento che Gesù viene, continua a venire verso di noi, verso di me, come verso Giovanni. Ed ecco lo sconosciuto rispetto a lui, tutti i progetti e gli impegni di cui Giovanni è stato un modello e più che mai esemplare, eppure tutto adesso viene ricomposto in un'altra prospettiva. C'è di mezzo questa visione interiore che, vedete, non è semplicemente la visione di un particolare prodigio spettacolare, ma è proprio la visione del mondo. È il mondo in quanto è nuova creazione, è il mondo in quanto è riconciliato in obbedienza a quella volontà di pace che la colomba rappresenta in maniera così plastica mediante il ramoscello d'olivo, la fogliolina, e Noè che muto scende dall'arca e si guarda attorno, ed è lo sguardo di Giovanni. Ma tutto questo perché siamo giunti al giorno dopo, perché non siamo più quelli dell'attesa, siamo, come Giovanni sta dichiarando, lui in prima persona, l'uomo della testimonianza, e noi con lui. E in più, vedete, rispetto a questa visione c'è l'ascolto della voce, la voce che parla al cuore umano. Non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua, e questo battesimo con acqua appartiene al tempo dell'attesa, al tempo in cui Giovanni gridava, e al tempo di tutto quel percorso di preparazione, da cui non si può prescindere, come ben sappiamo, ma che adesso, vedete, ci ha condotti sulla soglia, che come un crinale che Giovanni ha varcato, e noi con lui, e noi siamo ormai coloro che ricevono la visita di Gesù, agnello che porta e toglie il male del mondo, e siamo ormai entrati nel tempo nuovo, nel giorno che ormai è sorto per non tramontare mai più, e c'è di mezzo allora l'ascolto della voce. quella visione della luce che illumina la scena del mondo, che nella sua immensità, nella sua grandezza, nella sua varietà di componenti appartiene alla grande misericordia di Dio. E l'arco in cielo, ricordate nell'antico racconto del diluvio, è lì a testimoniarlo. Ma adesso l'ascolto della voce, vi dicevo, quella voce che parla al cuore e che sollecita, vedete, Giovanni a immergere lui, la sua realtà personale, ma immergere ciascuno di noi laddove è esattamente il nostro cuore umano che è diventato il luogo in cui risuona questa voce, immergere la farraginosa fragilità della nostra condizione umana nella corrente di vita nuova che scaturisce dalla Pasqua redentiva di Gesù, questo battesimo nello Spirito Santo. Questo battesimo nello Spirito Santo, l'uomo sul quale vedrai scendere la colomba, che è lo Spirito, è colui che battezza in Spirito Santo, una corrente di vita nuova, una corrente che scaturisce dalla sua Pasqua redentiva, dalla sua Pasqua di morte e di resurrezione. Non è più tempo di attesa. Direi non è più solo tempo di attesa, è vero che nella nostra vita nuova, nella vita redenta, nella vita cristiana c'è ancora una nota che ci riguarda, in quanto quel tale nel Salmo 5 diceva la sua, Giovanni Battista a suo modo continua a essere un riferimento che mette in risalto componenti del nostro vissuto, perché ancora anche noi come Giovanni Battista dobbiamo confessare che non l'abbiamo conosciuto, eppure sì, vedete la contraddizione diventa un po' banale, diventa quasi grossolana, è ancora il tempo dell'attesa, sì, ma non è propriamente solo e non può essere solo il tempo dell'attesa, per la conversione del nostro cuore umano ormai è spuntata la luce del giorno nuovo, è l'inizio di una storia nuova, di una storia che ci genera alla vita, proprio là dove nella morte tutto il dramma del peccato si consuma. Quel peccato che inquina il mondo e si consuma, e nella morte siamo generati, e nell'immersione, nel tuffo, là dove la corrente ci trascina e ci trasporta, sradicandoci rispetto alle nostre posizioni, che pure abbiamo tentato di esplicitare come motivi di preparazione, di predisposizione, di orientamento, di attesa, ed ecco. È quello che avviene nell'animo di Giovanni, quella conoscenza interiore di una rivelazione d'amore, conoscerlo esattamente come l'interlocutore che realizza l'evento che sposta il quadro di riferimento in base al quale Giovanni, lui, ma noi abbiamo qualcosa da mettere in gioco a nostra volta, e il caso di Giovanni diventa veramente un caso esemplare, è il quadro che viene reinterpretato, è un altro sguardo, ma è un'altra voce che parla al cuore, perché Gesù viene verso di me e la mia vita sta cambiando, e il giorno nuovo ormai è sorto, e la luce che non si spegne più. Quel che avviene, vedete, nell'animo di Giovanni, questa conoscenza interiore di una rivelazione d'amore, fa di lui il testimone, è proprio così che si conclude il brano di domenica prossima, io ho visto, io ho reso testimonianza, che questi è il figlio di Dio. Ho visto e ho reso testimonianza. Ecco, Giovanni il testimone per antonomasia, e l'annunciatore, il precursore, l'uomo dell'attesa, l'uomo del grido, l'uomo della protesta, al suo modo, è una protesta motivata, coerente, coraggiosa, intraprendente. Giovanni è il testimone per antonomasia, che sta già, vedete, all'inizio di quella missione che sarà poi assunta nella corrente di una gioia dilagante e festosa, quella gioia che si è espressa in maniera così eloquente alla fine del Salmo 5. In questa corrente di gioia dilagante, la missione che coinvolgerà i discepoli del Signore, coloro che di generazione in generazione si avvicenderanno nel servizio dell'Evangelo fino a noi e ancora attraverso di noi. Questi è il figlio di Dio. E così sia. Ecco, fermiamoci.